Signore Gesù. Signore, noi vogliamo stamattina considerare quello che è stato l'ultimo momento, Signore, che tu hai trascorso prima di essere arrestato con i tuoi discepoli. Signore, quel momento in cui tu hai preso il calice, quel calice che non aveva mai preso nessuno, il calice del Messia, quella sera tu l'hai preso e hai detto: beh, prendete, questo è il calice del mio sangue. E quel calice, Signore, è quello che poi per lui è stato molto amaro, e lui avrebbe voluto non berlo, ma per ubbidienza lo ha bevuto. Ora noi siamo partecipi di quel calice, e siamo partecipi non per soffrire, ma per essere benedetti attraverso quel calice. E poi ha preso il pane che rappresentava il suo corpo e lo ha rotto, perché sarebbe stato rotto, e ha detto: mangiatene, questo è il mio corpo. E quest'oggi, Signore, noi vogliamo ricordare, ma non solo ricordare, ma vogliamo vivere la benedizione di questo comando che tu hai dato ai tuoi discepoli, perché hai detto: fate questo in memoria di me. Non solo il battesimo è un comando, ma anche la celebrazione della cena del Signore è un comando, fatta col pane e col vino: fate questo in memoria di me. E noi questa mattina, Signore, vogliamo che tu possa parlare forte ai nostri cuori, perché possiamo farlo con tutta la nostra fede, con tutta la nostra partecipazione, nel nome di Gesù. Amen. Voglio leggere una scrittura che non è quella del Vangelo dove viene raccontato, ma è quella che leggiamo sempre nell'epistola di Paolo, che lui non era un apostolo fra i dodici apostoli, era un apostolo che ha visto in visione tutto quello che è successo quella sera per rivelazione dello Spirito Santo. E per la rivelazione dello Spirito Santo lui scrive quello che adesso leggeremo. Prima Corinzi, capitolo 11, dal verso 23, leggiamo fino al verso 32. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. La prima cosa che voglio considerare con voi stamattina, riconsiderare, perché ogni volta che ci accostiamo ai simboli del pane e del vino, che non è realmente il corpo di Gesù, è qualcosa di simile che ci fa ricordare quello che è il Signore. Il memoriale è ricordare. Non possiamo mangiare la carne in senso fisico, ma mangiamo, ci nutriamo spiritualmente nel senso spirituale del corpo di Cristo, già quando crediamo nella parola, perché Gesù è la parola che si è fatta carne, è la parola di Dio che è Gesù, e quando tu la ricevi già ti stai nutrendo del suo corpo. Ma nel momento in cui mangeremo il pane, già stiamo ricordando che siamo partecipi di una benedizione. Ora leggeremo la scrittura. Non è che la benedizione, diciamo, che diventa nostra nel momento in cui mangiamo il pane, ma ci ricordiamo, perché a volte dimentichiamo con molta facilità, che abbiamo la possibilità di partecipare a una benedizione, la benedizione della cena, che ora vedremo quali sono. Il memoriale ci porta a considerare tre cose: il nostro, quello che è successo nel passato, e non nel nostro passato, ma 2000 anni fa sulla croce. Guardiamo indietro l'opera che il Signore ha fatto. Guardando indietro noi realizziamo che Lui ha pagato per i nostri peccati e che attraverso il suo corpo rotto e attraverso il sangue che è uscito dal suo corpo, noi siamo partecipi del suo corpo. Non puoi entrare in un corpo integro, entri in un corpo rotto. Il suo corpo è stato rotto perché anche noi potessimo entrare attraverso quella rottura del suo, anche noi, e fare parte dello stesso corpo. Naturalmente, appena tagli il corpo, cosa succede? Esce subito il sangue. Amen. E il suo corpo è stato tagliato da 39 colpi di flagello, ed erano colpi non di una piccola frusta, nemmeno di una bacchetta, una verga. Era quel flagello che usavano i romani, chiamato il gatto a nove code. C'erano nove code nella parte terminale, cordicelle, che terminavano alla fine con pezzetti di metallo tagliente e vetro. E ogni volta che davano un colpo sul corpo di Gesù si piantava. E quando poi colui che lo frustava doveva tirarlo, strappava carne di questi colpi. Gesù ne ha avuti 39. Ecco perché il profeta Isaia dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti. Gli scienziati hanno scoperto che tutte le malattie che possono cadere nel corpo umano si possono inquadrare su 39 categorie. Gesù ha avuto 39 colpi, perché se discerniamo il corpo del Signore mentre mangiamo il pane, saremo guariti. Siamo guariti. È un atto di fede però. Ci sono persone che non si possono accostare, quelli che non sono ancora battezzati in acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per immersione, come perché ancora devono capire tante cose, cioè non possono partecipare, ma già per fede possono partecipare, come anche se, ma, come se mangiassero, perché stanno credendo, possono partecipare a quella benedizione. Perché se tu non ti puoi accostare mangiandolo, accostati spiritualmente, perché riceverai un beneficio. Amen. E questo è nel passato. Il sangue ci parla del peccato che è stato cancellato. I peccati venivano cancellati offrendo un animale innocente, e quell'animale veniva versato il sangue, e attraverso quel sangue i peccati venivano cancellati. Ora Gesù è l'agnello, quello che Giovanni Battista ha detto, ecco l'agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio che sarà sacrificato e attraverso il suo sangue noi riceveremo perdono. Questo voleva dire, non voleva dire ecco l'agnello, un agnello così tanto, ecco l'agnello che sarà immolato e attraverso il suo sangue noi saremo perdonati. Se tu hai difficoltà a credere che il Signore ti possa perdonare, sappi una cosa, che è il nemico che ti ha messo questa bugia. Perché il sangue di Gesù purifica chiunque crede che Gesù ha pagato per il tuo peccato. Quant'anche fosse rosso come lo scarlatto, diventerà bianco come la neve. Non c'è peccato che il Signore non possa perdonare. E molti pensano, ma io non gli ho fatto assai. Allora ti dico una cosa, la parola di Dio dice, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Qualche altro dice, allora se la grazia sovrabbonda pecco di più. Ma non funziona. Perché ogni volta che pecchi è una ferita che provochi nella tua vita. E perdi energia spirituale e il nemico ti vende le sue bugie, ti trova disponibile a comprare le sue bugie. Questo è guardare nel passato. Guardare nel presente. Oggi, che cosa posso guardare nel presente? La mia vita. Se sto crescendo, se sto ubbidendo, se esaminassimo le parole dei canti che facciamo, guardate che un po' c'è un invito nei canti a esaminare per come ci stiamo conducendo, come stiamo agendo, cosa stiamo facendo della nostra vita, che beneficio sta prendendo il mondo, il corpo di Cristo della nostra vita. Stiamo nel corpo portando benedizione? Oppure non do niente al corpo, non do niente a nessuno, penso solo, sto pensando solo per me. Oggi è un momento in cui tu devi considerare che fai parte, ora vedremo nella parola di Dio, fai parte del corpo per essere una benedizione. Per essere benedetto, prima di tutto, perché non puoi benedire se non sei benedetto. Prima ricevi e poi benedici. Prima sei benedetto tu e dopo che sei benedetto puoi benedire gli altri. Amen. Quindi uno esamina se stesso per accostarsi degnamente. Non vuol dire che si possano accostare le persone perfette, perché se no non ci si accosta nessuno, non si può accostare nessuno. Ma quelli che si esaminano e chiedono perdono. E chiedono, Signore, aiutami a ricevere il tuo perdono. Molti sapete cosa fanno? Non vengono, oppure non si accostano. Ma appena non si accostano, stanno dicendo al diavolo, io sono un peccatore e voglio restare nel mio peccato. E allora il diavolo dice, ok, mi stai aprendo la porta per entrare nella tua vita e distruggerti. Ma qua fa fare? Lo dico in greco, ma qua fa fare? Il diavolo la porta non gliela dovete aprire, non gliela dobbiamo aprire. Lui è un bugiardo e uno sconfitto. Amen. Se io capisco che ho bisogno di chiedere perdono, chiedo perdono e prendo il suo perdono e mi accosto in modo degno. Il futuro, perché Gesù ha detto fate questo in memoria di me finché non verrò a rapire la sposa, la chiesa. Fate questo finché egli venga, dice l'Apostolo Paolo. Quindi stiamo guardando nel futuro la promessa che Gesù verrà a rapire la sua sposa. Voglio dire che il Signore verrà a rapire la sposa. Non verrà a rapire i cristiani, verrà a rapire la sposa. Ma chi è la sposa? Chi si sente sposa e chi vuole piacere al proprio sposo. Non sto parlando in senso reale del termine, delle mogli, che è giusto che devono piacere al loro sposo, ma sto parlando di chi è innamorato di Gesù. Parlo anche ai maschi, in questo caso siamo sposa, tutti quanti siamo sposa, perché siamo l'amata, la chiamiamo al femminile, ma è il corpo di Cristo. Tutti quelli che sono stati inseriti nel suo corpo, lavati col suo sangue, tutto quello che dico è tutto scritto sulla Bibbia, quello che poi abbiamo letto, ma che leggeremo. Quindi la sposa sono quelli che sanno di essere stati amati, perdonati e ora giustificati e ora vestiti con una veste che lui ci ha regalato, è la veste bianca della giustizia. Amen. Gli affamati, gli assetati di giustizia sanno che non sono più nudi. Se andate a leggere nel libro della Genesi, sappiamo che dopo che Adamo ed Eva hanno peccato, si sono nascosti quando hanno sentito Dio che li chiamava. Perché vi nascondete? Perché siamo nudi. E chi ve l'ha detto che siete nudi? Perché prima non vedevano la loro nudità. Vedevano con gli occhi della fede la loro giustizia, il fatto che Dio gli aveva messo un abito spirituale, ma dal momento in cui hanno peccato, hanno perso la vista delle cose spirituali e hanno visto solo che erano fisicamente nudi. Ma prima lo erano e non si vergognavano perché non si vedevano nudi, si vedevano vestiti. Nello spirituale avevano una veste. Ecco, la sposa è chiunque non si sente nudo, ma si sente vestito dall'amore di Dio. Si sente vestito di quella veste bianca di giustizia. Io vi dico una cosa, il cristiano vero, perché ci sono i cristiani nominali, noi poi in Sicilia addirittura per parlare dell'essere umano lo chiamiamo un cristiano, che poi non ha niente a che vedere con l'essere cristiano. C'erano tanti cristiani, ma erano persone, poi erano credenti, forse magari musulmani, noi li definiamo cristiani magari a chi, ma non sono cristiani. I cristiani veri sono stati chiamati ad Antiochia la prima volta cristiani perché seguivano gli insegnamenti di Gesù, del Cristo morto e risorto. E quindi li hanno chiamati i cristiani, ma li chiamavano anche quelli della nuova via, quelli che portano disordine, quelli che portano tutta questa confusione, perché loro cominciarono a dire che Dio non si può raffigurare con immagini, Dio è spirito, e cominciarono a parlare dell'idolatria, e cominciarono a dire come Dio deve essere adorato, eccetera. E quindi portavano un po' di confusione, soprattutto a chi che sapevano abbindere le statuette. Purtroppo questo mercato ancora esiste, quello delle statuette. Ci hanno cambiato un uomo, hanno cambiato, però il commercio c'è, purtroppo esiste. Ma comunque, guardare avanti significa che io mi preparo perché Gesù sta per venire a rapire la sposa. Amen? E quindi io voglio essere pronto. Se qualcuno vuole approfondire, può andare a leggere là dove si parla delle vergini, delle 10 vergini, le 5 vergini avvedute e le 5 vergini non avvedute. E quelle avvedute erano quelle che si erano preparate per l'incontro con lo sposo, quelle disavvedute erano quelle che non si erano preparate e non avevano l'olio sufficiente. Poi sono andate a comprarlo, ma quando sono tornati la porta era già chiusa e quindi non c'era più possibilità. Oggi è il momento in cui noi possiamo veramente invece accostarci. Ma voglio velocemente leggere dei versi importanti che ci aiutano a capire meglio questo avvenimento. Prima Corinzi, capitolo 10, verso 16, dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? E il pane che noi rompiamo non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo? Allora, questo è partecipazione. Quello che noi facciamo è partecipare. Cioè, nel senso che io faccio parte del corpo, mi sento parte del corpo. E quel corpo è benedetto. Quel corpo è benedetto. E io faccio parte del popolo benedetto, del corpo benedetto. Voi, il verso 21, sempre del capitolo 10, dice: voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Molti partecipano alla mensa dei demoni. Che cos'è la mensa dei demoni? Qualcosa simile a questo. Col pane, col vino. La vera cena è quella, col pane e col vino. Ma può diventare la mensa dei demoni. Quando noi non esaminiamo noi stessi, quando ci accostiamo con superficialità, quando ci accostiamo con indifferenza, ripieni di risentimento, di odio, di invidia, di gelosia, quando ci accostiamo così per dire, per far vedere agli altri che io mi accosto, ma non sto realizzando che faccio parte di un corpo glorioso che Gesù è impazzito d'amore, tanto che vuole venire a rapirlo, questo corpo, vuole venire a prendersi la sposa. Mi ricordo quando ero ragazzo, molti non riuscivano ad arrivare al giorno delle nozze, tanto erano impazienti. Se poi c'erano dei problemi familiari e quindi non c'era un'armonia tra le famiglie, c'era la cosiddetta fuitina. Se ne fuggivano e si sposavano dopo, perché erano così innamorati che c'era questa, diciamo, questo modo di risolvere il problema. Dice: noi intanto ce ne andiamo, se dobbiamo aspettare la vostra benedizione, la vostra approvazione, noi non ci sposiamo più. E allora, quando c'era il disaccordo, adesso non c'è più bisogno di niente, manco del matrimonio. Adesso si mettono insieme e si fanno. Che facciamo? Conviviamo. Conviviamo fin quando c'è l'amore, stiamo insieme. Quando l'amore non c'è, allora vuol dire che poi ognuno per la propria strada. Intanto hanno fatto 2, 3 figli. E poi alla fine succede quello che non dovrebbe succedere. Chi paga lo scotto e il prezzo sono i figli. Perché i figli vorrebbero vedere i genitori insieme. Il vero papà e la vera mamma li vorrebbero vedere insieme, che si vogliono bene. E insieme che giocano con loro, che partecipano. Ormai queste famiglie diventano sempre di meno. Beati quelli che sono così, che ci tengono a restare famiglia unita, famiglia che rimane non solo per i figli, ma per amore dell'uno verso l'altro. C'erano tanti separati in casa anche nel passato. Adesso i separati in casa non esistono più, perché se ne vanno, si dividono, fanno la separazione legale e poi il divorzio. Comunque, non è di questo che voglio parlare stamattina. Quindi questo è un po' un modo come accostarsi indegnamente, quindi partecipare alla mensa dei demoni, che sono loro che si divertono, ma noi non possiamo partecipare all'uno o all'altro, quindi ci purifichiamo. Noi come corpo di Cristo dobbiamo conformarci, prendere la forma di Cristo. Se non prendiamo la forma di Cristo, ma io dice non l'ho visto come era formato, come faccio a cambiare la forma? Non so quanto era alto, non so quanto era grosso, non so quanto era, non penso che Gesù fosse obeso. Anche perché si diventa obesi poi con l'età, ma anche da giovani. Ma Gesù era un tipo che camminava, che lavorava e che aveva lavorato, fino a 30 anni aveva lavorato con facendo il falegname. Quindi era sicuramente anche muscoloso. E quindi poi quei 3 anni in cui non ha fatto il falegname, era sempre in movimento e percorreva tutta la Palestina, tutto Israele. Continuamente camminavano, tanto che arrivavano a stancarsi, fermiamoci, riposiamoci, dice la parola di Dio. Quindi si fermavano, si riposavano, entravano, diciamo, davano un riposo al corpo. Gesù poi non era un tipo che stava molto a dormire, quanto bastava per possibilmente, cioè sembrava, ci può sembrare che Gesù fosse un tipo che dormiva sempre, perché leggiamo che nella barca dormiva. Però guardate che dormire con il mare in tempesta significa riposare nella fede. Quando tu stai a riposo mentre il diavolo ti fa capire che sta preparando una distruzione, significa che tu stai confidando in Dio che non lo permetterà. Amen. Perché era entrato, era nel riposo. Gesù faceva tutto nel riposo. Riposo non vuol dire che non fai niente, riposo vuol dire che non ti stressi nel fare la volontà di Dio, ma lo fai con gioia. Allora, se ci conformiamo con il mondo e facciamo come fa il mondo, per mondo intendiamo i principi di questo mondo, in cui ognuno pensa per sé e basta, e tratta gli altri in funzione di se stesso, del bene personale, da egoista. E non pensa al bene dell'altro, ma pensa al bene di sé. Questo è il principio di questo mondo. Conformarci a Cristo vuol dire che Gesù non faceva le cose che piacevano a lui, ma che piacevano al Padre. Non la mia volontà sia fatta, ma la tua volontà. Se ti è possibile, allontana da me questo calice, ma se non ti è possibile, sia fatta la tua volontà. Questo è conformarsi al Signore. Conformarsi a Gesù, prendere la forma di Gesù. Io vi dico una cosa, se non sappiamo rinunciare a quello che a Dio non piace, semplicemente perché ci piace, allora non abbiamo niente da dire a nessuno. Non abbiamo diritto di parlare di Dio a nessuno. Perché? Perché noi non stiamo rinunciando a quello che ci piace. Se a Dio non piace, se piace anche a Dio, ok. E allora Dio è contento di quella cosa che ti piace e la fai. Se ti piace voler bene, piace anche a Dio. Se ti piace aiutare, questa cosa piace anche a Dio. Amen. Allora se tu fai qualcosa che piace anche a Dio, ok, ci sta. Ma se sai che quella cosa non piace a Dio, allora stai attento. Stai attento perché tu vuoi piacere a te stesso. Noi non possiamo fare parte di quel corpo di cui siamo partecipi grazie alla rottura del corpo del Signore. Voglio leggere in 1 Corinzi capitolo 3 verso 16. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Il tempio di Dio. Un tempio, un edificio. Lasciamo perdere il tempio, che è un luogo di culto. Il tempio o una casa è fatta di pietre, giusto o no? Allora, se è fatta di pietre, ditemi una cosa, ha grande valore una pietra? Una pietra? Una singola pietra? Se tu trovi una pietra per strada, ti fermi e la raccogli e te la porti a casa? Ma non ci pensi. Sì o no? Ma se tante pietre sono messe insieme, io penso che poi c'è anche un tetto. Ci sono le porte, le finestre, gli impianti, la pavimentazione. È completa e le persone trovano, c'hanno la cucina, il bagno, c'hanno la camera da letto, c'hanno il soggiorno, c'hanno tutta che funziona, tutte queste pietre messe insieme hanno un valore. E se non credo che tu dici, beh, oggi voglio regalare la mia casa se ne hai solo una. Tu ci tieni a tenerla e a conservarla quella casa. Amen? Ha un valore. Allora, noi siamo il Tempio di Dio, ma ognuno di noi per Dio ha un grande valore. Ma quando siamo insieme e formiamo un Tempio tutti insieme, allora non abbiamo un valore che si può stimare. Abbiamo creato un'ambientazione dove Dio si può esprimere, dove Dio può parlare, dove Dio è visibile. Su questo mondo, in questo mondo, Dio non è visibile, ma è visibile attraverso la Chiesa, attraverso il corpo di Cristo, che parla e si muove e agisce se si conforma a Cristo, ma non perché partecipa alla cena così col pane e col vino. Queste non sono crackers, queste pane senza lievito. Possiamo usare anche il pane con lievito, non ha importanza. Però gli ebrei facevano la cena, quella che Gesù ha celebrato, era pane senza lievito. Questo è pane senza lievito, che, di cui si nutrono soprattutto gli ebrei. Ma noi non siamo ebrei, siamo parte del popolo di Dio, innestati a fare parte del popolo attraverso la fede in Gesù Cristo. E non so perché stavo parlando di quello, però voglio ritornare. In 1 Pietro capitolo 2 verso 5 dice: anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi come chiesa, come corpo, siamo edificati per offrire sacrifici spirituali. Che sono i sacrifici spirituali? Noi siamo stati 3 giorni a Partinico, vi ho portato i saluti di alcuni, ma uno è partito da Firenze, da Prato, con la febbre, stava male. Sarebbe sicuramente stato buono se lui se ne restava a casa, ma ha voluto essere presente per non perdersi questo tempo di comunione fraterna. Parlo dell'apostolo Beniamino. Lui è venuto con la febbre, non stava bene, ma ha desiderato essere lì, ed era lì. Quando tu, il corpo ti è stanco, non ce la fai, però dici, questo è un momento importante, io voglio lodare il Signore, voglio godere della presenza di Dio e voglio sentire quello che Dio ha da dirmi in questo tempo e non mi voglio perdere questa opportunità. Tu stai offrendo un sacrificio. Stai facendo qualcosa che non ti viene facile. Chi prende la macchina e fa tanta strada per incontrarsi con i fratelli e mette anche carburante nell'autovettura e affronta il viaggio, eccetera, è un sacrificio che Dio non disprezza. Amen? Che a Dio piace, perché queste persone, io vi dico una cosa, ci sono fratelli che si fanno 30-40 chilometri di strada a piedi in Africa per raggiungere il luogo di culto e partono mezza giornata prima, finisce il culto e hanno un'altra mezza giornata di percorso a piedi per avere un tempo di comunione con i fratelli. E io dico, questo è gradito a Dio, questo è un modo come partecipare al corpo di Cristo ed essere un unico corpo. Come pietre viventi ed edificati per essere una casa spirituale. Quindi quell'ambiente in cui Dio può manifestare se stesso. Ora, voglio dire, quando Gesù era sulla terra, Gesù manifestava Dio Padre. Non aveva bisogno del corpo di Cristo. Non aveva bisogno dei credenti. Lui ha preso 12 discepoli, li ha addestrati, ma anche ha preso un altro gruppo che era un po', si incontrava con loro un po' più raramente, erano i 70, e poi aveva un altro gruppo più numeroso che erano 500. Tre gruppi di discepoli, questo leggiamo nei Vangeli, 12 che stavano sempre con lui, 70 spesso ma non sempre, 500 saltuariamente. C'erano questi discepoli. Gesù quando è risorto è apparso a tutti, ai 12, ai 70, ai 12 che ormai erano 11 perché uno non l'ha voluto aspettare, perché ci è rimasto troppo male del danno che ha fatto e si è tolta la vita. Parlo di Giuda Iscariote. E Gesù cosa fa? Ogni giorno, quando era sulla terra, manifestava il carattere di Dio Padre. Faceva tutto quello che il Padre gli mostrava, tutto quello che il Padre voleva che lui facesse. Diceva quello che il Padre voleva che lui dicesse. Ed era lo Spirito Santo che gli dava la possibilità di sentire e di vedere quello che il Padre ordinava, perché lui era in un corpo che non poteva vedere Dio con quel corpo, aveva bisogno dello Spirito Santo per vedere Dio Padre, perché lui si è spogliato, è diventato come uno di noi, e allora aveva bisogno dello Spirito Santo. E cosa faceva? La Bibbia dice che faceva del bene ogni giorno. Insegnava, guariva i malati, liberava gli oppressi, risuscitava i morti e dava da mangiare agli affamati. Ieri sentivo che nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, che erano 5.000 per modo di dire, ma almeno dovevano essere 20.000, perché 5.000 erano solo gli uomini, perché mangiavano gli adulti, i maschi mangiavano assieme, da soli, poi le donne e i bambini mangiavano anche, ma mangiavano in un altro gruppo, donne e bambini. Quindi Gesù ha dato da mangiare a 20.000 persone. Ma come l'ha potuto fare? È quello che la Chiesa oggi deve fare. Io vi dico una cosa, la Chiesa in Nigeria, che è il popolo più povero che ci possa essere, è quella che dà i contributi allo Stato. Lo Stato è sostenuto dalla Chiesa. Noi qua invece vogliamo i contributi dello Stato. Ma lì la Chiesa è così prospera che aiuta lo Stato. È quella che dà da mangiare agli altri. È quella che nutre. Perché rappresenta il corpo di Cristo. Rappresenta quello che Gesù faceva. E io dico, se veramente camminiamo come corpo, con la consapevolezza che siamo il corpo di Cristo, noi possiamo sollevare la nostra nazione dai debiti. Non so se l'avete sentito, in questi giorni hanno dichiarato che ognuno di noi abbiamo 37.000 o 38.000 euro di debito. Quando nasce un bambino, qualcuno ha detto, dice, sapete perché piange? Perché se nasce in Italia c'è 108.000 euro di debiti. Però può cambiare la condizione di questa nazione. Sapete come? Se finisce la maledizione, se aumenta il numero dei credenti che fanno parte del corpo di Cristo, se fanno esprimere il corpo di Cristo, diminuiranno le persone che si fanno corrompere, diminuiranno i ladri, perché è lo spirito che influenza questo mondo, è lo spirito che porta questo mondo a fare del danno. Ma voglio leggere una scrittura, Prima Corinzi capitolo 12 verso 12 fino al 14. Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo, sia i giudei che i greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un sol membro, ma molte. Siamo un unico corpo e siamo stati battezzati in un unico corpo. Significa introdotti come cellule. Ognuno di noi è una cellula che fa parte di un corpo. E ci sono dei principi nella parola di Dio. Ogni cellula che di ognuno di noi che abbiamo creduto che Gesù è morto sulla croce per noi e che ha versato il suo sangue perché io potessi essere vestito con la sua veste bianca e perdonato dei miei peccati. Se qualcuno si sente ancora peccatore, io questa mattina, prima di accostarci alla cena, voglio fare in modo che ognuno possa ricevere il perdono dei propri peccati e che possa fare parte del corpo di Cristo e che possa fare parte come membro al corpo di Cristo. È proprio questo quello che dice. Quindi ognuno che fa parte, perché ci crede, perché si sente parte del corpo, perché è penetrato nel corpo di Cristo, è come se avesse il DNA di Dio. Cioè ognuno di noi abbiamo, se voi prendete una cellula del capello o una cellula della pelle o una cellula di un'unghia e si fa l'esame del DNA, c'è lo stesso DNA sia nel capello che nell'unghia che nella pelle. In qualsiasi organo, in qualsiasi parte, se prendi una cellula e la esamini, c'è lo stesso DNA della stessa persona. Ma se prendo una cellula di un capello mio con un capello del fratello Pippo, anche se sullo stesso colore, però c'è un altro DNA. Il mio è di uno e il suo è di un altro. Ogni membro del corpo di Cristo abbiamo tutti lo stesso DNA. Se capissimo che ognuno di noi facciamo parte dello stesso corpo con lo stesso DNA, cercheremmo di assomigliare all'unico che è il capo, che è Cristo Gesù. Ecco, ci conformiamo al corpo di Cristo. E allora sì che l'edificio che facciamo, che realizziamo essendo uniti insieme, è un edificio che permette a Dio di manifestare se stesso in questo tempo. In questo tempo in cui non si vede il Signore, e la gente del mondo non lo vedono. Domenica scorsa dicevo, in questi giorni ricordavo che Gesù ha detto ai suoi discepoli: il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Perché? Perché il mondo va sul sensoriale, su quello che vede con gli occhi, tocca con le mani, come un certo apostolo, discepolo, prima di essere convertito, è arrivato alla conversione all'ultimo momento, quando Gesù ha detto: vieni qua Tommaso, metti le dita nel mio costato, metti le dita nelle mie mani. E lui ha detto: Signore, Dio mio, tu hai creduto perché hai veduto, beati quelli che credono senza aver veduto. Allora tutti quanti abbiamo lo stesso DNA, quindi è inutile che facciamo la gara a chi vuole essere il primo, come i discepoli, ancora non l'avevano capito. Cioè, prima che te ne vai Gesù, tu hai detto che te ne vuoi andare, che te ne devi andare, però definisci chi è più spirituale tra di noi, chi è il più grande. E Gesù: ma lo volete sapere proprio? Dice: certo, ce lo devi dire chi è che poi deve comandare. Chi si sente più grande sia servo degli altri. Gesù ha detto: da chi sta non ci piace io? Sia servo di tutti. Ma Gesù è venuto per servire. Lui ci ha dimostrato: a lavate i piedi. Ci può essere un'azione più grande di questa? Più umiliante di questa? però lui era il più grande di tutti. Non è che perché ha lavato i piedi è diminuito, il suo onore era sempre quello. Non è il servizio che fai che ti dà più onore o ti disonora, ma il fare quello che sei chiamato a fare. Amen. Questo è un principio importante, quindi niente competizione. Poi un'altra cosa, che c'è un solo capo, non ci sono tante teste, una sola, che è Gesù. Se lo capisci, sottometti la tua vita a lui, perché non puoi essere corpo, parte di un edificio in cui ragioni con la tua testa. Cerca di ragionare con la testa di Gesù, cerca di capire come ragiona Gesù, cerca di chiedere a Gesù: Signore, tu cosa faresti a posto mio? E Gesù ti dice: leggi i Vangeli. E quando tu leggi i Vangeli dici: ecco, tu qua in una situazione simile hai fatto così, allora devo fare così anch'io. Veramente non mi piace, però lo voglio fare. Questo è sacrificio accettevole, è una cosa bella. Se non ti piace lo fai, perché sai che piace a Dio, questo è apprezzabile da parte di Dio. Allora tu fai parte del suo corpo, fai parte del suo, diciamo, organismo, edificio spirituale edificato. Se no sei per conto tuo. Ma può una cellula, ditemi una cosa, a proposito di cellula, ma una cellula la vedi? Ci vuole il microscopio per vedere una cellula. Ma cosa vede una cellula? Ma un corpo che è fatto di tante cellule si vede, è come se non si vede. Ebbene, se tu sei cellula, pensa che da solo non servi, ma nel corpo diventi qualcosa che diventa visibile. Amen. Ma ogni cellula che fa la sua parte, immagina una cellula del muscolo cardiaco, il cardias, il cuore, che pompa il sangue, svolge un compito importante, molto importante. Guai se si ferma il cuore, ma non è che se si ferma il fegato la condizione è migliore. Anche il fegato fa la sua parte, anche il rene fa, sì, c'ha dialisi. E c'è un mio cognato che fa la dialisi, ieri mi ha detto: ogni volta che faccio la dialisi, soprattutto il sabato, perché la fa il venerdì e poi la fa anche il sabato, due giorni consecutivi, è come se avessi zappato una giornata. È così stanco che è come se avesse zappato, perché i reni non funzionano, ci sono questi reni artificiali che bene o male aiutano la persona a sopravvivere, grazie a Dio anche per questa possibilità della dialisi. Però il Signore è pronto anche a fare qualcosa di più, a fare i reni nuovi. Quando la Chiesa si muove nella maniera giusta, nell'unità, ci sono miracoli senza che nessuno magari ci prega. Mi piacerebbe se, entrando in un ambiente dove tutti ci sentiamo l'uno parte dell'altro e che ci vogliamo bene, che non abbiamo invidia e non abbiamo gelosia, ma tutti ci stringiamo e tutti rispettiamo l'uno con l'altro. Sapete, appena entriamo già c'è un'atmosfera di guarigione, e nel momento in cui ci vogliamo bene e non c'è nessun ingombro nel nostro cuore, Dio ci guarisce delle nostre malattie. Dio benedice e risponde ai nostri bisogni quando ci muoviamo come corpo. Gesù ha detto: no, perché siete in ansietà per ciò che mangerete, per ciò di cui vi vestirete? Dio si prende cura. Cercate il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Se c'è bisogno di un lavoro, Dio te lo provvederà. Se c'è bisogno di una casa, Dio te la provvede. Se c'è bisogno di salute, Dio te la dà. Ma cerca il regno di Dio, la sua giustizia, significa cerca di essere edificato nel corpo, di fare parte come cellula e di fare la tua parte. A volte pensiamo che è migliore la parte di chi canta nel coro. Chiedetela a Lisa. Chiedetela a Lisa. Quando ci sono i funerali. Poveretta, io e lei. Quando a volte la voce non c'è. E allora tu... quando non c'è lo stato d'animo, Non è che puoi andare lì e scaricare sulla tastiera tutta la tua tristezza, la tua malinconia. Non puoi essere malinconico. Cioè, a volte ci sembra che quello che l'occhio fa è più elevato di tutto quello che può fare il fegato. Perché l'occhio lo vedono tutti. Che begli occhi che hai. Mentre quello che fa il fegato non lo vede nessuno. Prova a immaginare una persona senza fegato. Chiederei pastore, per esempio. Ma Dio è buono. Dio è buono, ci fa ricostruire il fegato. Quindi c'è un solo capo. E poi c'è una sola posizione che noi possiamo assumere nel corpo. O sei cuore, o sei occhio, o sei piede, o sei lingua, o sei odorato, o sei capelli. Qualcosa sei. Dice, senza capire se può stare. Ma non tanto. Non tanto, perché chi è che non ha i capelli e fa freddo la sera si deve mettere qualcosa, cappellino, quindi i capelli qualcosa fanno. Si può vivere senza capelli, si può vivere, anche senza occhi si vive, però hai bisogno dell'altro. Si può vivere anche senza gambe, si può vivere senza braccia, ci sono persone che sono nate senza braccia e senza gambe. Io ringrazio Dio che ho sia le gambe che le braccia, e questa è una gran cosa. Però cerca di essere quello che sei. Voglio leggere 1 Corinzi 12 verso 15. Se il piede dicesse perché non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Poi il verso 18. Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se non ci sottomettiamo a quello che Dio ci comanda di fare, siamo come cellule, ribelli. Sapete le cellule ribelle che sono? Il cancro. Perché non fanno quello che il capo dice. Si riproducono e si diffondono di loro iniziativa senza seguire il progetto del DNA, cambiano la loro azione e diventano un cancro. Ci sono chiese che non crescono perché c'è il cancro. Perché ci sono persone che fanno le cose di loro iniziativa e non seguono il capo. Per capo non significa il pastore. Il capo per eccellenza che è Cristo. Amen. Se tu vuoi seguire Cristo come capo, sai che cosa ti dirà Gesù? Ascolta il pastore e cerca di fare quello che lui ti dice. Perché quando il pastore è ubriaco e dice delle cose, lo Spirito Santo ti dice non gli dare ascolto, perché sta dicendo delle cose che non sono scritte nella Bibbia. Ma se sono scritte nella Bibbia, lo Spirito Santo ti dice dagli ascolto, perché sono io che ti sto parlando. Amen. Un'altra cosa importante, che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Amen. Abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri. 1 Corinzi 12, 21 dice, l'occhio non può dire alla mano, io non ho bisogno di te. Eppure la mano non è occhio. Ma l'occhio ha bisogno della mano, ma non solo della mano. Ha bisogno anche di una faccia, dove deve essere piantato. Ma ha bisogno anche del cervello, dove poi trasmette i segnali. E il cervello elabora e prende la decisione poi di quello che deve fare, perché l'occhio fa la sua parte, ma ha bisogno del cervello, ha bisogno da solo. L'occhio ha un grande valore, si dice, ma vale un occhio della testa, ma sì, vale un occhio, ma prendi un occhio, staccalo dal corpo e vedi che fa, niente, non può fare niente, ma l'occhio ha il suo valore perché è nel corpo. Ma non può fare quello che fa il piede. Grazie al piede tu ti muovi. Grazie alle mani noi possiamo prendere, possiamo mangiare, possiamo lavorare, possiamo fare tante cose. E alle braccia possiamo anche abbracciare e aiutare. Quante cose possiamo fare? Amen. 1 Corinzi capitolo 3 verso 7 dice: ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio a secondo la sua fatica. Che nel corpo funziona così, che nessuno di noi né facciamo crescere, sia che piantiamo e sia che annaffiamo, non siamo quelli che facciamo crescere. Quello che fa crescere è Lui. Tutto quello che noi possiamo fare è una parte, ma l'opera più difficile la fa Lui, quella di crescere. L'agricoltore mette il semino sulla terra e cosa fa? La notte dorme, si agita. Come che la faccio diventare una pianta? Si deve... Cosa succede? Se si agita, che succede? Niente. Il semino diventerà pianta da solo. Forse se non piove devi annaffiare, ma non è che per chi lo annaffi allora la pianta cresce, è qualche altro che fa crescere. Quindi quando noi abbiamo la consapevolezza che da soli non possiamo fare niente, che Lui è colui che fa crescere, che Dio è quello che fa tutte le cose, e quindi tutti insieme abbiamo un valore perché siamo edificati e facciamo parte di un unico corpo, allora ci rendiamo conto che Dio può cominciare a esprimersi attraverso questo corpo. Ma se le cellule sono in competizione, il cuore si litiga col fegato o con i reni, la mano con il piede. Non so se vi capita qualche volta che qualcuno ve lo pesta il piede. Cosa dite? Ma chi è che lo dice? La bocca. Eppure la bocca non è il piede. Com'è che sente il dolore la bocca? Se qualcuno ti tira i capelli, la bocca dice ai! E le mani cosa fanno? Cercano di staccare quella persona che ha preso il nostro... E quindi i piedi cercano di far portarti lontano, naturalmente con cautela, perché se chi te ne fotti... con un po' di cautela, perché sennò ti fai ancora più male. Cioè tutto il corpo collabora per essere liberato, o no? Altro che competizione. La Chiesa in Italia purtroppo non fa vedere Cristo che è vivente, semplicemente perché ci litighiamo gli uni con gli altri, c'è invidia, c'è gelosia. Ah, ma quello però, quello così, quello colà, il pastore fa particolarità, a quella persona gli fa fare questo, a me non mi fa fare niente, a quello così, e quello. Cioè, quello è tuo fratello, tua sorella, quello, tu c'hai un altro ruolo sicuramente che nessun altro può fare. E che tu devi fare, devi cercare di essere quello che Dio vuole che tu sia. Amen. Ogni ruolo è di grande valore, di estremo valore. La cena del Signore ci ricorda questo, che ognuno di noi facciamo parte di un corpo particolare, che insieme si chiama sposa, che Gesù ama e ne è innamorato, ma ne è innamorato così tanto che ha voluto morire. Ma sapete perché? Perché non l'ha vista come adesso, l'ha vista come sarà. Quando Gesù ha deciso di morire per noi, ha visto nel futuro la sua sposa pura, purificata, santificata, appartata, senza macchia, senza rughe. Gesù l'ha vista bellissima, ha detto: ok, questa è la mia sposa, sono pronto a morire per la mia sposa, così me la posso godere nell'eternità. Amen. Quindi niente competizioni, niente invidie, niente gelosie, niente risentimenti, niente amarezze,
Tutte queste cose impediscono alle cellule di svolgere la loro parte, impediscono alle cellule di compiere il proprio ruolo. Siamo chiamati a vivere un ruolo nuovo, diverso. Siamo l'uno per l'altro, l'altro per l'uno. Amen. Gloria al Signore, io voglio che Dio si possa esprimere attraverso l'ultimo arrivato, attraverso chi è arrivato per primo, attraverso i bambini. Sapete che testimonianza meravigliosa danno i bambini nelle scuole, i credenti. Ieri l'apostolo Beniamino raccontava che lui, essendo figlio di credenti, nei tempi in cui non c'era l'esclusione dell'insegnamento della religione, era obbligatoria per tutti. Quando ero piccolo a scuola non c'era l'ora di religione in cui qualcuno che non era della stessa fede cattolica si poteva astenere. Doveva essere presente lì e rispondere alle domande. Io ero cattolico, quindi per me non era un problema, perché studiavo e rispondevo per quello che mi avevano insegnato, non c'era. Ma per chi invece conosceva la verità, quel bambino diceva: ma nella Bibbia non sta scritto così. E dove, che cosa c'è scritto? E il bambino gli diceva: questo c'è scritto. E metteva in subbuglio e in difficoltà il prete, perché gli diceva quello che è scritto. Io mi ricordo, questa esperienza l'ho fatta anch'io quando ero al superiore. Noi eravamo nella stessa classe, io e un altro fratello, e il prete si divertiva a parlare solo con noi due, che agli altri non gliene fregava niente, non gli interessava di parlare di Dio, ma gli piaceva parlare di noi perché sapeva che avevamo letto e leggevamo la scrittura. Noi possiamo essere di grande testimonianza in questo mondo. Siamo chiamati a essere luce e a essere l'ambientazione di Dio, il tempio di Dio. Ma il tempio non come individuo isolato, ma come pietra vivente edificata in un corpo, dove il capo è Cristo e dove tu sei con altri fratelli. Amen? In collaborazione. In azione. Mi diceva l'apostolo in incontro che in un mese hanno preso un locale mezzo distrutto e lo hanno restaurato e lo hanno fatto diventare in un mese un locale bello, adeguato. È un locale che gli servirà per qualche anno, perché non so quante persone possa contenere, ma meno di un migliaio. E loro sono una chiesa che va crescendo a dismisura. Parlo di una chiesa a Catania, Missione Paradiso a Catania. È una chiesa che cresce. Durante la conferenza mi ha detto: sai quante erano le persone? 470, quelli che servivano. Perché servivano a turni, c'erano i turni. In un servizio, in una sessione, c'erano alcuni che servivano, ma nelle altre sessioni ascoltavano. Quindi ognuno era di servizio in una sessione, quindi tutti hanno svolto i servizi che c'era da svolgere. Ora, questo è corpo quando ognuno fa la sua parte. Amen? Io ho assistito l'ultima sera della conferenza e l'ho detto: non hanno pregato i pastori, ma le persone che erano nei posti. Chiunque pregava per la persona che era vicino. Ci sono state una trentina di persone miracolate, ma hanno pregato i fratelli, quelli che erano vicino. C'è stata che era una bambina di 3 anni che era nata sorda e che ci sentiva, aveva recuperato la vista. Tante persone che avevano problemi alla schiena, problemi, cioè Dio si, ma avevano servito tutti, con gioia si sentivano un edificio edificato, edificante, E questo è quello che voglio per questa realtà, anche dalle nostre parti, perché Dio, se fa questo con Missione Paradiso, lo può fare con questa chiesa, con tutte le chiese, dovunque ci sono chiese dove viene predicato il Vangelo. Se le persone si sentono di fare parte di uno stesso corpo, Dio fa le stesse cose. Amen. Gloria a Dio. Io che ci alziamo. Alleluia.